nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chiediamo allo Spirito di illuminarci, di guidarci. Spirito di Dio, in noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Vieni Santo Spirito, vieni per Maria. Ci mettiamo in ascolto della parola.
E il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro dal cielo caduto sulla terra e fu data a lui la chiave del pozzo dell'abisso. E aprì il pozzo dell'abisso e salì fumo dal pozzo come fumo da una fornace grande. E fu oscurato il sole e l'aria per il fumo del pozzo. E dal fumo uscirono cavallette sulla terra e fu dato ad esse potere come hanno potere gli scorpioni della terra. E fu detto ad esse che non danneggiassero l'erba della terra, né ogni verde, né ogni albero, se non gli uomini che non hanno il sigillo di Dio sulle fronti. E fu dato ad esse che non uccidessero loro, ma che fossero tormentati per mesi cinque. E il tormento di esse come tormento di scorpione quando punge uomo. E in giorni quelli cercheranno gli uomini la morte, e non affatto troveranno essa, e brameranno a morire, e fugge la morte da loro. E le sembianze delle cavallette simili a cavalli pronti per guerra, e sulle teste loro come corone simili a oro, e i volti loro come volto di uomini, e avevano capelli come capelli di donne, e i denti loro come di leoni erano, e avevano corazze come corazze di ferro, e la voce delle ali loro come voce di carri, con cavalli molti correnti a guerra. E hanno code simili a scorpioni e pungiglioni, e nelle code di loro potere loro di danneggiare gli uomini per mesi cinque. Hanno su loro re l'angelo dell'abisso, nome di lui in ebraico Adadon e in greco nome a Apollyon. Il guai, l'uno è andato. Ecco, vengono ancora due guai dopo queste cose.
Certo che nella lettura un po' si impressiona, no? Però poi usciremo diversi da... Vediamo intanto dove siamo arrivati. Come già vi ho detto, almeno facciamo un po' il riassunto, no? Per capire un po' dove siamo. con il settimo sigillo abbiamo detto che si inaugura il secondo settenario dell'Apocalisse, quindi è finito il primo settenario, e adesso, quindi quello dei sigilli, l'ultimo sigillo del primo settenario inaugura il secondo settenario, quello che chiamiamo delle trombe. Quindi siamo passati dal settenario dei sigilli a quello delle trombe, che, come vi dicevo, la tromba evoca la voce potente di Dio e annunzia il giorno del giudizio finale. Sappiamo l'importanza della tromba, no? Ora, in questo settenario prende una forma imprevista l'intervento di cui faceva richiesta il grido dei martiri. Se vi ricordate, nel primo settenario c'era il grido, no? Fino a quando, Signore? Ecco, vedremo come in questo settenario, secondo settenario, questo grido comincia ad essere ascoltato, e infatti avvengono delle cose che sono risposta a quel grido, il grido dei martiri. Dio finalmente sta intervenendo. Dio interviene scatenando la sua ira, poi capiremo, e contro gli abitanti della terra. Prima di procedere, noi parleremo dell'ira di Dio più avanti, ma prima di procedere è importante fare un chiarimento. L'agire di Dio, e quindi la sua ira, che poi capiremo meglio, è sempre mirato, questo agire, alla conversione degli uomini, mai alla distruzione. Se Dio interviene, non è per distruggere l'uomo, ma per convertirlo. E spesse volte per convertirlo permette certe cose. Ma l'obiettivo non è la morte, la distruzione, ma è sempre la conversione. Attraverso dei fatti, spesse volte non belli, Dio ci parla e ci conduce a cambiare vita. Ecco, quindi questo può aiutare a correggere l'idea molto diffusa secondo cui l'Apocalisse è un libro di vendetta. Dio non si vendica, Dio agisce per convertire l'uomo, quindi non è un libro di vendetta. E anche il grido, fino a quando, non vuol dire Signore distruggi chi fa il male, ma converti chi fa il male. Dovrebbe essere questa la nostra preghiera, non chiedere a Dio di far morire i cattivi, ma di convertirli. Perché lo spirito dell'Apocalisse è proprio questo: l'agire di Dio è sempre volto alla conversione e non mai alla distruzione. La vera giustizia in favore del giusto sofferente non è far pagare che li mutificino a te, ora pago lui. Non è questa l'idea di Dio, nemmeno cristiana, ma la vera giustizia in favore del giusto sofferente è la conversione dell'ingiusto e del violento. Questa è la vera giustizia, Dio che tocca il cuore e converte, come la sua della Chiesa ci ha insegnato in tanti esempi. Sappiamo, tutti conosciamo l'episodio di la frase di Ezechiele: Dio non vuole la moglie del peccatore, ma che si converte in viva. Quindi l'obiettivo è sempre questo, è quello che l'uomo si converta. Ecco perché, nonostante il linguaggio è duro ed aspro, abbiamo ascoltato, molto duro è il linguaggio in questo brano, ma anche quello precedente, anche quelli che verranno, i famosi quelli che verranno, no? Il settenario non è annuncio di catastrofi, ma è invita alla conversione. L'obiettivo è sempre quello, che l'uomo malvagio si converta. E ovviamente, dopo l'apertura delle prime quattro, che annunciamo dei flagelli di sera a colpire le singole paglie dell'intervento, vi ricordate i primi quattro, quattro trombe annunciavano i flagelli che colpivano le paglie dell'universo. Vi ricordate la terra, il mare, le acque dolci e gli astri? E vi ricordate, no? Ora c'è la quinta tromba, si apre la quinta tromba, che l'Aquila aveva annunciato come primo guai. Vi ricordate? Guai, vi ricordate? No, guai, eccetera, no? Ora il primo guai si apre. Il primo guai corrisponde alla quinta tromba. E questa tromba ha due parti, quella che adesso vedremo. La prima è introduttiva, la seconda è descrittiva. Introduce e descrive. Descrive in quanto presente il flagello vero e proprio. Prima ci dice cosa sta avvenendo e poi lo descrive nei particolari che abbiamo ascoltato, no? Questo fatto di introdurre e di descrivere è un espediente che si ripeterà per le altre due trombe e ci dice l'importanza che Giovanni attribuisce agli elementi finali del settenario. Ci fa capire che lui ci tiene, introduce e spiega, per dire state attenti che sono importanti queste cose che sto per dire, chiaro? Quindi, fatta questa premessa, entriamo dentro il testo. Quindi immaginiamo la scena, penso che già l'abbiamo immaginata mentre l'abbiamo ascoltata, no? E il quinto angelo, vi ricordate, quindi suona la tromba e vide l'astro dal cielo caduto sulla terra. Ormai sappiamo che chi è, non che cos'è, chi è questo astro? Chi è? È Satana. Ormai questo è chiaro, no? Che cade sulla terra e viene sulla terra per sedurre gli uomini perché si allontanino da Dio. È bellissimo. E non so se chi voi ha avuto modo di leggere l'ultima esortazione che il Papa ci ha scritto, Gaudate et Exultate, dove parla in modo esplicito del diavolo, non dicendo che è un mito, ma è una persona reale che agisce. E anche stamattina Papa Francesco ha fatto un riferimento, spesse volte lo fa. Significa che c'è bisogno di ricordarlo questa cosa, no? Ora vedete, questo astro cade e cade sulla terra. Sulla terra. E cosa fa questo astro? Cade sulla terra e gli fu dato una chiave, il pozzo dell'abisso, e da questo, quindi immaginate la scena. E questo astro cade sulla terra. Cosa avviene? Cadendo sulla terra, un va, si sprofonda l'abisso, il pozzo dell'abisso, ma questo pozzo dell'abisso è chiuso. Dice il testo, gli fu data la chiave di questo pozzo. Si apre questo pozzo, quindi chi tocca, scinde, si scaraventa in questo pozzo è chiuso, gli fu data la chiave, apre e da questo pozzo esce un fumo e con il quale fumo si oscura tutto. È un fumo che fa puzza, è un fumo che occulta. Qui ovviamente noi tocchiamo con mano il mistero della iniquità, la forza prorompente del male che sembra travolgere l'umanità e sembra prevalere. Se voi notate, se uno si ferma così ad occhio nudo, così senza riflessione, capisce, allora veramente c'è il maligno, che sembra che il male domini sul mondo, che non c'è via di scampo, che tutto va male, senza nessuna speranza. Una cosa è chiara, che dietro ogni gesto di male c'è l'opera del maligno. Questo credo che sia chiaro. Spesse volte non è chiaro perché si pensa che sia Dio che opera il male, no? Anche se adesso vedremo una cosa che un po' ci può impressionare su questa cosa, no? E ovviamente il maligno si scaraventa nella terra, tenta l'uomo, non possiamo negarlo che lui è in azione sul mondo. Credo che soltanto le persone che non hanno una buona intelligenza mettono in dubbio che il maligno nel mondo agisce. Ovviamente non c'è da avere paura, perché il libro dell'Apocalisse continua a dirci che il mondo è pur sempre nelle mani di Dio e che, adesso vi spiego perché, torniamo un attimo, e che gli angeli ribelli sono sotto il suo potere, non sono a lui superiori. Gli angeli ribelli sono sotto
il suo potere. E questo è un grande messaggio di salvezza. Infatti, avete notato una cosa? Io l'ho detta, però non mi sono, perché adesso ci torno. Guardate cosa dice il testo, sicuramente voi ci avete fatto caso. E il quinto angelo suona la tromba, e vide un astro dal cielo caduto sulla terra, e fu data a lui la chiave del pozzo dell'abisso. Cuccia adesso sta chiave? Fu data a lui la chiave. Sapete tutti che la chiave è segno di potere. C'è questo angelo caduto, riceve un potere, gli fu data una chiave. Sta chiave chi gliel'ha data? Primo. E che tipo di potere il suo? Secondo. E con questo potere cosa può fare e cosa non può fare? È ovvio che gli fu data la chiave, è un passivo. Questo ci serve in tutte le letture. Ogni qualvolta noi troviamo un passivo, nella Sacra Scrittura, in esegesi, si chiama passivo teologico. Vuol dire che il soggetto è sempre Dio. Fu mandato a Nazareth un angelo, come a Nau, gli fu dato questo cucciutesi. Nella Scrittura il passivo è sempre teologico e quindi il soggetto è sempre Dio. Capite allora che nasce la domanda: Dio ci desi il potere a Satana? Ci desi le chiavi? Sì, lui gliel'ha dato. Capite? Ci può scandalizzare questa cosa, ci può scandalizzare. È lui che dà il potere. Il potere del demonio, se da un lato ci scandalizza, dall'altro ci dà speranza, perché il potere del demonio non è svincolato da Dio e nemmeno dal suo misterioso progetto di salvezza. Il maligno ha un potere che gli è stato dato, non è assoluto. Quindi è un potere limitato, adesso lo vedremo, delegato, non assoluto. Il maligno non può fare quello che vuole. Noi abbiamo un esempio di questo in Giobbe. Sì, purché tu risparmi la sua vita. Adesso torneremo su questa cosa, no? Però nasce una domanda: perché? Perché Dio gli ha dato questo potere a Satana? Certamente non sempre noi riusciamo a comprenderlo, perché c'è un mistero che spesso non capiamo. Dio lascia agire il maligno per un disegno che non riusciamo a decifrare. C'è sempre un progetto, il più delle volte incomprensibile. Noi non sempre riusciamo a capirlo. Perché? Non sempre. Non sempre. Cosa fa il credente? Si sbatte la testa al muro perché vuole capire per forza? Oppure si fida, si affida, confida e attende con fede e speranza? Signore, io non so perché tu stai permettendo questa cosa. Una cosa però so, che tu la permetti per un bene, non capiamo qual è. Noi oggi siamo reduci da un'esperienza di questo. Ci chiediamo il perché della sofferenza? Non possiamo, perché altrimenti saremmo retorici. Io sono convinto, una volta il maligno disse chiaramente, che certe persone sono più utili da morte che da vita, e che certe persone fanno più danno da morte che da vita. Non sappiamo, un domani tutto ci verrà chiarito, perché ogni cosa ha senso. E quello che oggi non puoi capirlo, lo capirai domani. L'importante è che tu attendi con fede e speranza. È Dio che dà la chiave, è Dio che permette, è Dio che fa agire. Ci Ciò che è importante è questo, capirlo. È lui che agisce. Il demonio ha solo un potere limitato e delegato. Potrei dire altro, però penso che questo basta. Qui noi parliamo il pozzo dell'abisso. Che cos'è questo pozzo dell'abisso? Certo, che ci sono una commedia, gli ha idee chiare, però capite che l'Apocalisse venne prima, no? Il pozzo dell'abisso evoca un'idea dell'antica cosmologia mitica. Anticamente si pensava che l'inferno fosse sottoterra, dove c'è un abisso. Questo abisso è concepito come una vasta caverna piena di fuoco, da cui poi la Geenna, il piano di sotto, va bene, ma capite che sono delle descrizioni. Ora, questa grande caverna che sta sotto la terra è collegata, secondo questa visione, questa idea antica cosmologica, è collegata alla terra da una sorta di passaggio o cunicolo principale, no? Questo luogo è sotto il dominio del maligno, quindi è sottoterra questa grande vasca piena di fuoco, collegata con questo tubo, con questo cunicolo, e lì c'è il principe delle tenebre, che lui è il domina lì questo abisso. Ovviamente qui siamo davanti a immagini, è normale questo, no? Di cui abbiamo bisogno, perché siamo recati noi allo spazio e al tempo, ma il diavolo è puro spirito, quindi non sta in un luogo particolare, non c'è un luogo dove lui sta. Qui ci parla del profondo dell'abisso, ma se noi leggiamo nei Vangeli, addirittura Gesù, quando i discepoli tornano dalla missione, cosa dice? Vedevo Satana da dove cadere? Dal cielo. Ma com'è possibile? Capite? Sono delle immagini. È normale che noi abbiamo bisogno di queste cose, ma il maligno è ovunque presente. Adesso vedremo un'altra cosa su questa presenza, no? E da questo pozzo, quindi immaginate, no, questo luogo, questo cunicolo che è una specie di pozzo, da questo pozzo Dio dà la chiave, apri. Cosa esce? Un fumo che oscura sole e atmosfera. Quindi abbiamo un fumo che oscura. Abbiamo lette, vi ricordate? Qui abbiamo il riferimento all'Egitto, la nona piaga d'Egitto, le tenebre, una piaga, se voi vi ricordate, no? Questo fumo, che cos'è? È un fumo tossico, che non solo oscura, ma anche inquina l'aria. Quindi è un fuoco che produce questo fumo, più che fumo tossico, che inquina l'aria e che ci chiude e che ci acceca e ci oscura, no? Ovviamente sono immagini forti che ci fanno capire quanto è diffusa l'azione del maligno, quanto è pervasiva la sua opera. Ma capite cosa vuol dire? Qualcuno ha esperienza di questo? Questo vuol dire che il nostro mondo è impregnato del fumo di Satana, è saturo del suo fumo velenoso, è quella puzza di fumo quando si brucia qualcosa, no? Immaginate, e questo lo constatiamo. Ma voi vi rendete conto quanto è attuale l'Apocalisse? Il mondo di oggi è impregnato di questo fumo satanico, di questa pozza che ci oscura. Basta guardare la televisione. Dice, ma lei usa sempre la televisione, noi non è che abbiamo sempre la televisione, ma dobbiamo constatare che certamente, e qui forse hai ragione, faccio che io diceva, quando ci dice Dimitri avrò la televisione, si chiede questa cosa, ti ha spiegato, dice, quanto danno farà questa cosa, quando ancora la televisione non era diffusa, ma oggi lo vediamo. Oggi sicuramente non c'è più la televisione, ma tutti i mass media oggi, basta che voi cliccate su qualche cosa, cliccate, no? Una parola, vi escono cose allucinanti, cominciando dalle immagini pornografiche, che tu, ma cos'è che? Non c'è, che pure pubblicità, tutto di sporcizia, veramente il mondo è impregnato di Satana, c'è questa puzza, questo non lo possiamo non constatare e non denunziare, c'è questo fumo che ci avvelena, che ci intossica, che ci oscura, è una grande verità. E qui l'Apocalisse ci sta dicendo proprio questo, quindi guardate quanto è attuale questo fumo che impregna l'aria, che impregna il nostro mondo. Ma immaginate la scena, quindi nasce questo fumo, comincia questo fumo a uscire da questo cunicolo dopo che apre la porta. Sto fumo che fa? Oscura l'aria, inquina l'aria, oscura la luce, quindi ci intossica e ci occulta la visuale. E da questo fumo cosa escono? Le cavallette. Chi di voi ha visto la mummia? Si può immaginare, no? Mi pare che una volta c'è una scena che a me fa l'imprezzo, però per farci capire l'idea, no? Terribile, noi i ragni, no? I scarafaggi che nascono, i scarabei che nascono, qui le cavallette. Ora capite? Le cavallette ci richiama a un'altra piaga dell'Egitto. Vi ricordate questa chiusa è facile, no? Ora vedete, Giovanni cosa fa? Descrive minuziosamente l'aspetto delle cavallette. Non è una sua invenzione. Questa descrizione lui la prende dal profeta Gioele, il quale utilizza l'invasione delle cavallette, il profeta Gioele, come simbolo della calamità degli ultimi tempi, che preludono e precedono al giudizio di Dio. Quindi Giovanni, che conosce la scrittura, prende Gioele. Gioele cosa pensava? Verranno giorni terribili in cui Dio giudicherà la terra, e questo avvento di giudizio viene anticipato dalle cavallette. Quindi lui prende, li mette insieme, un fumo, i cavallette, fa una cosa un po' terribile, no? Infatti un po' così, no? Considerate oggi forse anche oggi le cavallette ci preoccupano, ma anticamente forse un po' di più, perché l'invasione delle cavallette per l'economia agricola del tempo era una vera e propria rovina, un autentico incubo, perché distruggendo il raccolto portavano fame e carestia, quindi delle cavallette si aveva veramente paura, era un elemento di terrore, perché richiamava la carestia, la fame, perché se arrivano le cavallette siamo fritte, no? Quindi ora il libro usa, vedete, questa immagine delle cavallette per dire che la caduta degli angeli ribelli, dei demoni, ha conseguenze dannose per l'umanità. Ed è vera. Il fatto che il maligno è precipitato sulla terra, è caduto, ha portato grandi danni alla terra. E come dicevo, questo fumo, no? Queste cavallette possono inoculare veleno, come se fossero scorpioni, non c'è niente, però li mette insieme, no? Cavallette e scorpioni, no? Quindi le due immagini, cavallette e scorpioni uniti, sono strettamente evocative, perché il maligno ci insinua, ci avvelena, ci fa del male. Le cavallette che hanno la culeo degli scorpioni, quindi un maligno, il demonio che ci insinua, ci avvelena, ci vuole distruggere. Il maligno, lo dobbiamo ammettere tutti, ha dichiarato guerra all'uomo, e lo sappiamo, per farlo separare da Dio ed essere disperato, così l'uomo. Alla fine l'obiettivo del demonio qual è? È quello di allontanarci da Dio. Perché allontanandoci da Dio ci autodistruggiamo, lo vediamo, la storia ce lo insegna. Togliamo Dio e ammazziamo i bambini, come è capitato, e lo dobbiamo ammettere, che i bambini si ammazzano nel grembo della madre e anche quando nascono, perché non c'è più un'etica, non c'è più Dio, io sono Dio di me stesso, e l'uomo si autodistrugge. Togliendo Dio, l'uomo si autodistrugge e non si rende conto di questa verità, terribile verità, amara verità. E questo è l'obiettivo del demonio, allontanarci da Dio. Alla fine, la parola diavolo, questo vuol dire separare. Proprio stamattina il Papa lo ha detto, Dio ci unisce, il maligno, il demonio ci separa. L'obiettivo è questo, e quindi dichiara ancora all'uomo, allora distruggi ciò che è comunione, le famiglie, la vita spirituale, perché ci tenta e ci vado lontano. Ma padre, è possibile che da quando vengo in chiesa sono più tentato? Ma è normale, sarebbe anormale il contrario, perché il maligno deve allontanare da Dio. Si presenta davanti al Signore e prepara la manifestazione, il libro del Siracide. Quindi, ma la cosa bellissima di tutto questo, sapete qual è? In tutto questo scenario terribile, Ufumu, Kentossera, che ci occulta, che ci oscura, i scorpioni, i cavalletti, c'è una cosa positiva. Qual è? In tutto questo scenario raccapricciante c'è una cosa positiva, ed è una limitazione. Non imita, una limitazione, un limite. Guardate, siamo al versetto 4. E fu detto ad esse che non danneggiassero. Fu detto chi? Passivo ideologico. Che non danneggiassero l'erba della terra, né ogni verde, né ogni albero. Fu dato ad esse chi? Che non uccidessero loro, ma fossero tormentati per 5 mesi. C'è una limitazione, che non facessero delle cose. Il maligno, vi dicevo, che non ha un potere assoluto. Dio lo limita, come ha fatto con Giobbe, e gli dà un tempo, se cosa non lo fare, ma gli dà un tempo, 5 mesi. Tutti mi chiederete, ma che vuole dire 5 mesi? Piano piano ve lo spiegano. Allora, perché siamo qua? Giusto? Ecco. Quindi il maligno non può fare tutto. Il maligno, mi piace, è la bellissima immagine che San Pietro ci offre nella sua prima lettera, è di leone ruggente che gira intorno. Questa immagine, sapete come la potremmo meglio capire? Unendola ad un'altra espressione molto cara ai padri della Chiesa, i quali dicono che il maligno è un cane rabbioso legato alla catena. San Pietro dice leone ruggente che va in giro in cerca di divorare. I padri dicono che è un cane rabbioso legato alla catena. È la stessa cosa, perché il leone ruggente che gira intorno non è un leone libero e gira, ma è un leone legato che fa il giro e non può andare oltre quella catena, perché è legato, è delimitato. È ovvio questo. Il problema qual è? Non è il maligno che può fare, perché il maligno è limitato. Il problema sei tu che vai a muscolcimi. E chi sto problema è? Il demonio spesse volte lo dice, io non potrei fare niente se voi non me lo permettereste. Queste sono frasi che continuamente dice. Se io sconcio quella che dorme, prima o poi mi muzzica. Se io non sono prudente, prima o poi mi muzzica. È normale questo. È vero che lui è, c'è tutto impregnato. Ma se io dico, vado su internet e cerco certe cose, prima o poi c'è cado. È vero che, ma se io dico, la famiglia già è con le sue difficoltà, se io non ci sto attento e non cerco di creare più comunione, è normale, c'è il maligno, non può fare tutto. Però se tu ti avvicini, io ti sguara. Questa è l'idea che emerge da questo brano. Tu certe cose le puoi fare, non puoi danneggiare certe cose e non puoi uccidere. Ripeto, il problema siamo noi. E ne sarà la prudenza, perché è vero che il maligno ci tenta continuamente, ma se noi non facciamo niente per essere accorti, è ovvio, no? Quindi il maligno non può danneggiare la vegetazione, ma soltanto quella parte, ascoltate, degli uomini che non hanno il sigillo di Dio sulla fronte, cioè quegli uomini che non sono stati fedeli a Dio, quelli che hanno peccato di idolatria, portandogli le spalle. È normale che davanti a un uomo che volta le spalle a Dio, come diceva stamattina Papa chiaramente, chi non sta con Dio sta con il demonio, non c'è via di mezzo, non c'è via di mezzo. Quindi è importante questo discorso, e qui si evidenzia come il diavolo, vedete, non ha il potere di uccidere. Quest'altra cosa, il diavolo non ha il potere di uccidere, perché la vita è sacra ed è nelle mani di Dio. Tormentare sì, fa soffrire sì, uccidere no. Eccolo nelle tue mani, Giobbe, ma risparmiagli la vita. Tu non puoi, capite? Il maligno non può tutto. Tu non puoi farlo. Ovviamente c'è un tormento, una sofferenza. Il dolore addirittura è così angosciante che gli uomini preferirebbero morire, ma non possono morire, perché il demonio ti fa stare sangue, ti fa soffrire, ma non ti fa male. E quindi ecco, è terribile questa cosa. Quando una persona soffre, che grida la morte non arriva. Terribile. E il maligno fa così, ti inietta il veleno, tu gridi. Non so chi, penso nessuno di qui, ma avete sentito parlare della punta dello scorpione, sicuramente, no? È terribile, si muore. Però è differente la cosa, perché lì si muore, qui no. Te punci, ti tormentano, ti fa morire. Ed è ancora più brutto, a me l'aria morte. Con la morte sei incapace, no? Ma manca arriva. Capite che è terribile questa cosa? Perché il demonio non ha un potere assoluto. Nasce la domanda: questo tormento in che cosa consiste? Il tormento che il maligno procura agli uomini, che cosa è? Ovviamente non è qualcosa di fisico, mi sembra la cosa più ovvia, no? Il tormento è il rimpianto per la perdita di quei beni, in primo luogo dell'amicizia ed unità con Dio. Io che avevo l'amicizia con Dio e l'ho persa. Alla fine è questo il tormento. Io che stavo con Dio e ho perso l'amicizia. Ma secondo voi l'inferno che cosa è? È un luogo fisico? Tu perché nell'inferno sei tormentato? Perché pensi a quello che avevi e non ce l'hai più. È come uno che aveva ereditato chissà che cosa per una stupidaggine o perché ha pensato per tutto così. È terribile. Quindi è l'impianto per la perdita delle cose belle che avevano. Ora non ce l'ho più. E penso a una cosa sempre e mi tormento continuamente. Essi, mi dico, così agisce il maligno, perché il maligno prima induce gli uomini a seguirli, e allora in rebellione con Dio, vieni, ti darò di più, ti farò sempre di più, no? I sogni di potere, di gloria, e poi li riducono in schiavitù. Una volta che ti ho, ti schiavizzo. È normale che in questo modo tu pensi cosa hai perso e cosa stai vivendo, e nasce il tormento. Quando gli uomini si rendono conto di questa loro condizione, che prefigura la loro sorte eterna, cercheranno la morte, ma non la troveranno, perché il maligno ti ha illuso, che ti poteva dare la felicità, poi tu scopri che non te la dà, ma lui poi non ti può fare morire. E quindi tu, capite, è terribile questa cosa. Cioè, se uno ci pensa bene, è terribile. È un po' di quello che avviene. E c'è un passaggio di Dante Alighieri nell'Inferno, al capitolo 1, dove lui dice un po' questa cosa qui, no? Vedrai gli antichi spiriti dolenti che la seconda morte ciascun grida. Vedrai che grida dalla seconda morte, ma non arriva la seconda morte, non arriva. Perché la seconda morte non è al maligno il potere di darla. Te fa soffrire, ma non te fa morire. Ed è ancora più terribile questa cosa. Ma voi dici, ma i 5 mesi non le spiegare o no? Quindi gli dà un tempo, sofferenza, eccetera, non danneggiare, eccetera, per 5 mesi. Capite che ogni numero ha un senso. E perché 5 mesi intanto? Ci sono 2 motivi per 5 mesi. Il primo è un motivo strettamente agricolo, naturale, perché il tempo corrisponde più o meno alla durata della vita delle cavallette naturali, no? Cioè dall'inizio della primavera alla fine dell'estate. Dico, si dice che le cavallette durano 5 mesi, stanno, campano 5 mesi, dall'inizio della primavera fino alla fine dell'estate. A questa indicazione cronologica sono state date le più svariate interpretazioni, ovviamente, no? Che qui non sto a dire tutti, ma prevale quella che vede in questi 5 mesi l'indicazione di un tempo breve, da intendere nel senso di una limitazione della durata del flagello e dell'approssimarsi della fine. Cioè un tempo breve, è bellissima sta cosa, alla fine tu fai soffrire. È un tempo breve. In appoggio a questa interpretazione si adducono dei passi giudaici e cristiani. Infatti, in alcuni brani si parla di, per esempio, Genesi o Giuditta, si parla di questi 5, il numero 5, come sinonimo di alcuni, di pochi. Quindi è come se Dio dice a Satana: vedi che tu hai un po', hai un tempo poco. Poco tempo hai, puoi far soffrire poco tempo, pochi mesi, un tempo limitato. Capite? Questa è bellissima questa cosa. C'è un tempo che finirà questo tempo in cui il maligno ci tenta, in cui il maligno fa di tutto per distruggerci. È un tempo, finirà. 5 mesi vuol dire breve, cosa brevissima. Chiaro? Ovviamente, così vi riposate perché capisco che vi sto ubriacando. Ovviamente adesso Giovanni passa alla descrizione dettagliatissima di queste cavallette, che già l'avete ascoltata, ma sono andato così per ricordarla. E le sembianze delle cavallette simili a cavalli pronti per guerra. Cavalli pronti per guerra, vi ricordate, l'abbiamo visto l'altra volta, no? Cioè, pronti per distruggere. Sulle teste come corone simili a oro. I volti di uomini, capelli di donna, i denti di leone, corazze di ferro, voce dalle ali, delle ali e voci di carri, eccetera. È una descrizione, che cosa ci vuole dire attraverso tutto sto maramaggio di cose, no? La descrizione è volutamente confusionaria, è una scelta tattica di Giovanni che ci confonde tutte le idee e mette tutte queste cose insieme, no? I particolari tendono a dare l'idea, sapete, di che cosa? Di un volgare ibrido. Volgare ibrido che evoca bruttezza, disarmonia, denti di leone, capelli di donna, e disarmonia, bruttezza, disordine, contraddizione. alla fine tutto il contrario di Dio, che è bellezza, armonia, ordine, verità. Quindi Giovanni smette, scrive così confusionario per dirci che siamo davanti a un ibrido, è l'opposto, cioè siamo davanti al caos, perché così Dio è cosmo, il maligno è caos, cioè disarmonia, confusione. Infatti, quando lo sappiamo, quando c'è confusione, c'è sempre un maligno tormento, perché lo Spirito Santo è ordine. Se voi vi ricordate, all'inizio della creazione c'era il caos, poi lo Spirito aleggiava e si formò il cosmo. Qui siamo davanti al caos, quindi i particolari sono per creare questa confusione, non hanno un significato, eccetto una cosa però, una cosa semplice. Vale la pena riflettere su un particolare che non deve essere trascurato. In questo ibrido volgare c'è un particolare che ci fa riflettere, ed è questo. Ascoltate. E sulle teste loro come corone simili a oro. Sulle teste, questi, che poi sono i demoni, no? Hanno delle corone simili a oro. Questo particolare è importante ed è significativo. Penso che già qualcuno l'ha intuito. Non è un semplice elemento descrittivo, perché non c'entrerebbe niente con le fauci, con i capelli, con i denti, cioè non c'entrerebbe niente. Vedete cos'è questo? Una cosa che a me ha fatto colpire tanto, anche perché dietro a certe esperienze che io vivo li confermo queste cose, no? Queste corone fanno riferimento ad una autentica potestà concessa da Dio alle creature angeliche. Cioè, alla fine, Dio ha dato un potere agli angeli. Ha dato un potere agli angeli. Dio si è figlio degli angeli, ha fatto sì che gli angeli avessero un grande onore, li hai fatto poco, meno inferiore agli angeli. Quindi gli angeli davanti a Dio sono stati incoronati, perché Dio ha dato un potere agli angeli. Ma notate che questo potere non viene tolto agli angeli, perché ciò che Dio dà non togli. È bellissima sta cosa. Potestà che rimane anche negli angeli caduti, anche se adesso loro si servono di questa potestà per contro di lui e contro il suo potere di salvezza. Quindi immaginate, Dio dà un potere agli angeli, no? Che non gli toglie nemmeno quando si ribellano. Perché Dio non toglie quello che dà. Il problema qual è? Che questo potere adesso loro lo usano contro di lui, e non per Afro, insomma, contro di lui. E allora questo contro, cioè il fatto che ci fu lo stravolgimento di questa potestà regale, sapete da cosa si può leggere? Da una semplice parolina. Come? Di Giovanni, che attento, no? Come e simili, come corone simili a oro, non corone d'oro come quelle che abbiamo visto, ma simili, come simili, capite? Quindi Giovanni cosa sta dicendo? Una cosa che io ho avuto modo di constatarla, che agli angeli Dio ha dato un potere quando li ha creati, per li ha uniti a lui, ovviamente, al suo potere, no? Soltanto che poi gli angeli belli lo stesso potere lo usano contro di lui, e quindi stravolgono il potere, quindi non più corone d'oro, ma come corone simili a oro. E questo che viene, tende molto il maligno, si sebbia, lui dice, io perché io, no? Io quando ero là avevo, cioè per adesso lo stai. Allora cosa succede? Dio non ti toglie, ma gli dà un limite. Non ti toglie, ma gli dà un limite. Guarda, questa cosa è molto bella. Ci fa capire, possiamo essere infedeli a Dio, ma mai Dio ci toglie le corone della testa. È bellissima questa cosa. Possiamo essere infedeli, ma mai Dio ci rinnega come figli. Non l'ha fatto con gli angeli, e Dio la fa con noi. Bellissima questa cosa. È veramente bella. Alla fine, questi cavallette, no? Con aculeo, no? Di scorpioni, però hanno un capo. Hanno su loro re, l'angelo dell'abisso, perché c'è un re in questo abisso. E finalmente dice questi, nome di lui in ebraico Abaddon, e in greco nome Apollyon. Tu mi dici Apollyon, sì, hai detto meglio di me, Apollyon. Perché ho voluto lasciare questo, non ho voluto tradurre come lo traduce la CEI, perché mi piace, perché è così. Se vuoi, l'originale Abaddon e Apollyon, non c'è una traduzione, anche perché c'è un significato che adesso vi dirò, che è importante, no? L'angelo dell'abisso è chiaramente Satana, ed è presentato come colui che fa soffrire l'umanità, ma non lo fa, non gli toglie la vita fisica. Che Giovanni stia qui descrivendo la rovina spirituale in conseguenza della colpa originale si può capire da questi due appellativi. Alla fine cosa sta dicendo Giovanni? L'uomo che si allontana da Dio entra nelle grinfie del maligno, il quale può fare solo se tu glielo permetti, se ti avvicini, altrimenti non fa niente, anche se lui impregna l'umanità, ma tu puoi anche starne fuori, ovviamente, no? I due appellativi, ebraico e greco, che gli applicano, e Abaddon, sarebbe bello se voi vi abituaste a questi termini, ricorre più volte nei libri sapienziali, lo troviamo in Giobbe, nei Proverbi, nei Salmi, quello che comunemente viene chiamato come abisso, sepolcro, Sheol, Abaddon, mentre Apollyon significa invece distruttore, colui che corrompe in senso fisico che morale. Però guardate, questo Apollyon è importante, perché Apollyon cosa vi ricorda? Apollo, no? Il termine potrebbe anche essere come una variante di Apollo, il cui culto utilizzava il simbolo delle cavallette. Sta dicendoci che il culto di Apollo era, si usava le cavallette. Sta dicendoci che quello che fa Apollo, sapete chi era Apollo, no? Essendo anche, ecco il culto anche, l'idolatria. Allora qui che corrompe, quindi qui significa che abbiamo un essere che corrompe quell'Apollo che adoravano i greci. È normale che in questo abbinamento Abaddon Apollyon, se voi ci fate caso, è lo stesso abbinamento, l'equivalente binomio di morte e Ade che abbiamo visto prima. Vi ricordate qualche capitolo precedente? Si parlava di morte e di Ade, qui si parla di Abaddon e Apollyon, è la stessa cosa. In poche parole, cui è su demonio è colui che è il signore dell'inferno, è colui che corrompe l'uomo, che lo distrugge, che vorrebbe corromperlo, distruggerlo, ma non ci riesce perché non può dare la morte. Ed è bellissimo, alla fine vedete che questo capitolo, anche se può sembrare così inquietante, è sempre di grande speranza. Alla fine finisce qua, perché poi comincia il secondo guai. Infatti il testo chiude questo capitolo dicendo: il guai l'uno è andato, ecco vengono ancora due guai dopo queste cose, ma i due guai li vedremo ovviamente dopo l'estate. basta, il primo guai, già sto guai, già ne angosciavo, però è bellissimo, perché adesso andiamo a concludere. Facciamo una sintesi e ci portiamo il motivo della speranza che già in parte abbiamo descritto. Un angelo, così vediamo, rivendiamo le fine, un angelo ribelle caduto dal cielo riceve da Dio un potere limitato. Dal pozzo dell'abisso che lui apre emana un fumo tossico che avvelena l'aria e porta oscurità. Tenebra e veleno sono omicidari miscuglio diabolico. L'azione del maligno nel mondo è pervasiva. La nostra cultura è impregnata della sua presenza, come il fumo che si impregna nei muri. Segui l'invasione delle cavallette che inoculano un veleno come se fossero scorpioni, ma solo su coloro che non sono segnati con il sigillo di Dio, ossia sugli infedeli e gli idolatri, solo su quelli che si avvicinano a Lui, non chi ci sta lontano, perché Lui è limitato, leone ruggente, cane rabbioso. Scriviamo Dio, che il maligno non ti può fare niente se tu non glielo permetti. Chi su della scriverca? Le cavallette sono volutamente descritte in modo caotico e confusionario per dire che sono fortemente diabolici e sono completamente contro Dio, che è armonia. Ma come vi dicevo, questo potere è limitato, è delegato. 5 mesi, non fare questo, non fare quest'altro. È sempre Dio che ha in mano la storia, è Lui che agisce. Certo, come dicevamo, è sicuramente un mistero che Dio permetta al maligno di agire nel mondo. Abbiamo detto, non possiamo capirlo, perché lo fa, non sempre lo comprendiamo. A noi basta sapere che se Dio permette un male è solo per ricavare un grande bene, perché l'obiettivo di Dio non è distruggere l'uomo ma convertirlo. Questo è l'obiettivo, e spesse volte per convertirlo permette un dolore, come farebbe qualsiasi genitore che per salvare il figlio gli permette che i medici lo sguarino. E così è, Dio permette, sì. Il Signore agisce non per far soffrire, perché ha creato l'uomo per la felicità e dargli la vita. Davanti alle lusinghe del maligno, cosa bisogna fare? Il credente rafforza la sua fede e cammina nella via della santità. Il maligno che mi tenta e che Dio, se permetto, mi dà l'occasione di salvarmi e di salvare. Voglio ripetere a conclusione una frase che ho detto poco fa ai funerali, che ci tengo molto a ripeterla. Senza la sofferenza dei giusti, questo mondo non aveva più speranza di salvezza. Se il mondo oggi si salva, è perché dei giusti soffrono. E Dio permette questa sofferenza dei giusti per salvare questo mondo. Alla fine, il messaggio che ci è questo: Dio agisce per il bene e non per il male. Il maligno ha un limite. Tu sei attento, sei potente, se ti scansa non ti piglia. Se tu ciasi, il potente afferra e ti sguara. Ecco, non permettiamoglielo questo. Benissimo. A conclusione vogliamo elevare la nostra preghiera, quella preghiera che vi ho proposto nel foglietto, e che veramente il Signore ci aiuti a capire i Suoi progetti, a capire i Suoi misteriosi progetti. Insieme. Dio Padre, Tu hai il potere, Tu sei il Signore del tempo, della storia. Liberaci dal fumo tossico di Satana che ci avvelena e ci vuole allontanare da Te per perdere la felicità ed essere eternamente dannati. donaci la tua forza per resistere alle tante lusinghe del maligno. Aumenta la nostra fede perché possiamo credere che dietro la sua azione che tu permetti c'è un progetto di bene. Concedici perseveranza perché non ci lasciamo scoraggiare dal male, avendo la certezza assoluta che sei tu l'Onnipotente e uniti a Cristo, rafforzati dallo Spirito Santo, noi siamo più che vincitori. A te, Padre, Figlio e Spirito Santo, lode e gloria.